Buongiorno, buongiorno, sono Maria Grazia Calandrone. Questo è Qui comincia, un programma a cura di Elisabetta Parisi, regia e consulenza musicale di Ennio Speranza, in redazione Claudio Vedovati, tecnico del suono Luca De Ioris. 8 dicembre, è appena cominciato questo nostro 8 dicembre, che è il giorno dell'Immacolata Concezione. Ora, io personalmente non ho una grande confidenza con i dogmi, dunque mi sono dovuta documentare, mi sono messa a studiare. Immacolata Concezione è appunto, vengo a scoprire, un dogma proclamato da Pio IX l'8 dicembre del 1854 e sta a significare che Maria è stata concepita priva del peccato originale. In vista della venuta e della missione sulla terra del Messia, Dio piacque che la Vergine dovesse essere la dimora senza peccato per custodire in grembo, in modo degno e perfetto, il Figlio divino fattosi uomo. Ma che cos'è il peccato originale? Che cosa vuol dire essere senza peccato? Abbiamo parlato già della sete di conoscenza di Ulisse, che è stata punita da Dante nella commedia, sebbene Dante appunto provasse una simpatia umana, una possibilità evidente di identificazione con questo grande desiderio di Ulisse e con questo slancio, no? Di conoscenza. Quindi il peccato sembra voler essere. Sapere troppo, voler sapere troppo, disubbidire, voler essere simili a Dio. Maria invece no, Maria è l'ancella del Signore. È quella che dice sempre di sì, è obbedienza, incarnazione dell'assenso incondizionato, è effettivamente una figura commovente. Maria accoglie il sì più che il corpo del Figlio di Dio. La sua lezione è un incondizionato e assoluto sì.
Thank you.
Era l'Ave Maria su scala enigmatica, versione per quartetto d'archi di Giuseppe Verdi, quartetto d'archi di Torino. E nella puntata del 29 di novembre abbiamo già letto una parte dell'invocazione alla notte di Pessoa, per commemorare la morte di Pessoa, appunto, che era venuto il giorno dopo, di tanti anni prima, del 35. E nella traduzione di Tabucchi, sempre, leggiamone un'altra parte, perché proprio in questa puntata dedicata a Maria, quindi al materno, alla madre, al materno materno, ci torna utile. Pessoa infatti invoca la notte anche con queste parole. Vieni e cullaci, vieni e consolaci, baciaci silenziosamente sulla fronte, così lievemente sulla fronte che non ci accorgiamo d'essere baciati, se non per una differenza nell'anima. È un vago singulto che parte misericordiosamente dall'antichissimo di noi, laddove hanno radici quegli alberi di meraviglia, i cui frutti sono i sogni che culliamo e amiamo, perché li sappiamo senza relazione con ciò che ci può essere nella vita. Vieni solennissima, solennissima e colma di una nascosta voglia di singhiozzare, forse perché grande è l'anima e piccola è la vita, e non tutti i gesti possono uscire dal nostro corpo, e arriviamo solo fin dove arriva il nostro braccio, e vediamo solo fin dove vede il nostro sguardo. Vieni, dolorosa, mater dolorosa delle angosce dei timidi, turris eburnea delle tristezze dei disprezzati, fresca mano sulla fronte febbricitante degli umili, vapore d'acqua di fonte sulle labbra riarse degli stanchi. Vieni dal fondo dell'orizzonte livido. Vieni e strappami dal suolo dell'angustia in cui io vegeto, dal suolo di inquietudine e vita di troppo e false sensazioni dal quale naturalmente sono spuntato. Voleva essere raccolto, Pessoa. Dopo essere stato sparso, voleva essere raccolto petalo dopo petalo, voleva essere consolato. Dalla sua nostra piccolezza di specie umana, da tutta questa grandezza che non riusciamo a esprimere, che è sempre questo il tema che torna nelle nostre puntate, no? Questo il limite, qualche cosa che è fisiologico, è umano, è la realtà, è la società, è qualche cosa che preme da dentro queste grandi personalità e che non ha modo e luogo di esprimersi. In questo testo, in questa parte di questo testo, si vede chiaramente che appunto desiderava, come quanto profondamente desiderasse, l'abbraccio di una madre materna. A proposito di questo, c'è un libro uscito recentemente di Massimo Recalcati che è Le mani della madre, e mi ha colpito l'inizio di questo libro. Lui racconta un proprio ricordo infantile, un film che ha visto basato su una storia vera che era avvenuta a Torino, è un film nel quale fotogrammi che riprendono una madre che tiene per le mani un figlio che era appeso all'esterno del balcone. E rimane per tutto il giorno in questa posizione sfinente finché qualcuno non si accorge, quindi per fortuna nella realtà e quindi nel film c'è stato un lieto fine, ma Recalcati prende questa scena come metafora del materno. Che cosa fa il materno? Le mani della madre, scrive, ci salvano dall'indifferenziato, dall'abbandono nel quale ogni vita è gettata nascendo. E quindi sono quelle che ci qualificano, quelle che ci curano, che con così, no? Come scrive Pessoa, baciaci silenziosamente sulla fronte, quel bacio è soltanto per noi, quelle mani che ci tengono, ci stanno tenendo e noi non cadiamo appunto nel precipizio del nulla. Ed è anche... probabilmente, questa è appunto una mia libera associazione, quello che tenta di fare la poesia. Anche la poesia a suo modo desidera salvare dall'indifferenziato, dall'anonimato, proprio come le mani della madre, no? Raccoglie le persone alle quali si dedica per consegnarle a dare nome e cognome, chiamarle per nome e consegnarle appunto a... non diciamo all'eternità perché è una parola esagerata, ma lo slancio e l'intenzione è esattamente quella, un po' come ci insegna anche Antonella Nedda in un articolo bellissimo che è uscito di recente in Alfabeta, dove parla degli sfollati così come chiama i profughi siriani, proprio per accostarli a noi e alle nostre esperienze storiche e biografiche, no? In vacanza nell'isola di Lesbos, e questa sua vacanza, questa sua bellezza, la bellezza che lei si aspetta, la bellezza dell'isola, la bellezza che le echeggia nell'anima, raccantata dalla poesia greca che lei ben conosce, viene interrotta improvvisamente da questa evidenza, dai dettagli che si vedono, dalle file di questi profughi, che è l'irruzione della realtà che le fa chiedere, appunto, come è giusto che ci si chieda, ma perché?
Nel grembo umido, scuro del tempio, l'ombra era fredda, gonfia d'incenso. L'angelo scese come ogni sera ad insegnarmi una nuova preghiera. Poi d'improvviso mi sciolse le mani e le mie braccia divennero ali. Quando mi chiese: conosci l'estate? Io per un giorno, per un momento, corsi a vedere il colore del vento. Volammo davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti, le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'ulivo si abbraccia la vite. Scendemmo là dove il giorno si perde a cercarsi da solo, nascosto tra il verde. E lui parlò come quando si prega, ed alla fine d'ogni preghiera contava una vertebra della mia schiena. Le ombre lunghe dei sacerdoti costrinsero il sogno in un cerchio di voci. Con le ali di prima pensai di scappare, ma il braccio era nudo e non seppe volare. Poi vidi l'angelo mutarsi in cometa e i volti severi divennero pietra. Le loro braccia profili di rami, nei gesti immobili d'un'altra vita, foglie le mani, spine le dita. Voci di strada, rumori di gente, mi rubarono al sogno per ridarmi al presente. Sbiadì l'immagine, stinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole. Ripeteva ad un angelo la strana preghiera, dove forse era sogno, ma sonno non era. Lo chiameranno figlio di Dio, parole confuse nella mia mente, svanite in un sogno ma impresse nel ventre, in un sogno ma impresse nel ventre. E la parola ormai sfinita si sciolse in pianto. Ma la paura dalle labbra si raccolse negli occhi, semichiusi nel gesto d'una quiete apparente che si consuma nell'attesa d'uno sguardo indulgente. E tu piano posasti le dita all'orlo della sua fronte, i vecchi quando accarezzano hanno il timore di far troppo forte. E te ne vai, Maria, fra l'altra gente che si raccoglie intorno al tuo passare. fieche di sguardi che non fanno male nella stagione di essere madre. Sai che fra un'ora forse piangerai, poi la tua mano nasconderà un sorriso. Gioia e dolore hanno il confine incerto nella stagione che illumina il viso. Ave Maria, adesso che sei donna, ave alle donne come te, Maria, femmine un giorno per un nuovo amore, povero ricco, umile o messia, femmine un giorno e poi madri per sempre nella stagione che stagioni non sente.
Abbiamo riconosciuto tutti Fabrizio De André, Il sogno di Maria e Ave Maria dalla Buona Novella, appunto questo album dedicato alle storie sacre. I vecchi quando accarezzano hanno il timore di far troppo forte. Molto, molto belli questi due. Stavo per dire versi, questa cosa mi permetto una piccola divagazione, perché ogni volta che vado nelle scuole mi trovo di fronte a la stessa domanda: che differenza c'è tra la poesia e la canzone? Perché no? Fabrizio De André è un poeta. No, Fabrizio De André non è un poeta. La risposta l'ha data Francesco De Gregori proprio qualche anno fa al Tempio di Adriano, in una manifestazione di poesia, dove gli è stata posta questa domanda, e lui ha risposto che quasi lo irrita, perché sono proprio due forme differenti. La canzone sono parole che vengono non sostenute perché siano insufficienti, ma perché nascono, semplicemente nascono accompagnate da una musica. Viceversa, la poesia no, la poesia fa musica con le parole stesse, quindi si autosostiene, si autoregge. Per quello è importante anche farla suonare, farla cantare la poesia, perché è necessario sentirla la musica che fa. In ogni caso, se appunto lo vogliamo dire, Fabrizio De André è il più poetico tra i nostri cantautori. In questo brano De André fa dell'Annunciazione il sogno di volo di una ragazzina, e a me sembra molto commovente, cioè il sentimento paradossalmente, o non paradossalmente, perché il sentimento è lo stesso, poi la resa di questo sentimento è un'altra, no? In Rilke, come ascolteremo, è fatta soltanto di parole, sebbene in traduzione purtroppo non sono in grado di leggervelo in lingua, e invece in De André è fatta di parole che nascono, no? Insieme alla musica che le accompagna, ma il sentimento è lo stesso, cioè l'umanità di quella che poi appunto sarà la madre del Cristo, in questo caso, che sogna di volare, fa questo sogno bellissimo, la piccola, l'adolescente Maria, e invece nel caso di Rilke, che viene dalla vita di Maria, parliamo della morte di Maria, quindi Maria raggiunge il proprio figlio nel cielo, e sentiamo che cosa accade. Così lei, quando entrò nei cieli, non andò verso di lui, per quanta fosse la brama. Non c'era posto là. Là c'era lui, e trionfava con un fulgore che le faceva male. Ma adesso, quando la toccante figura si accompagnò ai nuovi beati e senza spicco luce con luce si mise, ecco che da lei traboccò una segreta riserva di tanto splendore che l'angelo da lei investito gridò abbagliato: «Chi è quella?» Ci fu uno stupore. Poi videro tutti come Dio Padre in alto tratteneva nostro Signore, in modo che, di blando chiarore circonfusa, la lacuna apparve, come un po' di dolore, un filo di solitudine, qualcosa che ancora sopportava, un residuo di tempo in terra, una semplice pecca. Guardarono a lei, Lei guardò con timore, inchinandosi, come sentisse, sono io, per lui, il dolore più lungo, e poi cadde in avanti. Ma gli angeli la strinsero a sé e la sostennero, e cantarono beati, e la portarono in alto per l'ultimo tratto. Cosa ci insegna Rilke? Che gli dèi hanno nostalgia dell'umano. E un po' anche Mariangela Gualtieri, in un suo testo molto bello, parla di questo: non avremo le mani, accarezzami adesso, sii gentile adesso, perché poi non avremo più le mani, avremo nostalgia di questo corpo. Perché la finitudine dell'umano è proprio quello che rende la nostra bellezza veramente infinita, questo doverla cogliere finché dura, questo doverci amare finché duriamo. Franz Schubert, Gretchen am Spinnrade, Margherita all'arcolaio, sul testo di Johann Wolfgang Goethe, e Arlene Auger il soprano e Walter Olbers al pianoforte. Era Goethe, appunto, le pene d'amore che Margherita confida all'arcolaio nel Faust. E quello di Margherita è un canto ipnotico, circolare, così come Margherita è ipnotizzata e ossessa dal suo amore per Faust, sotto i suoi baci poter morire. Maria invece non era ossessa dall'amore per il figlio, Maria era ossessa dal suo sì, aveva accettato tutto, era completamente assenso, come abbiamo detto. E in tema di materno non posso non parlare di Anna Magnani in Mamma Roma. Anna Magnani, identificata sempre con i suoi personaggi, l'attrice che appunto rivolta al truccatore disse: lasciami le rughe, non me ne togliere neanche una perché ci ho messo tutta la vita a farmele venire. È autrice anche di frasi come: lavate le mani prima di toccare il cuore di una persona, che mi permette di rivelarvi le mie origini. E in Mamma Roma Anna Magnani interpreta una prostituta decisa a cambiare la propria vita per stare accanto al figlio e cambiare la vita del figlio insieme alla propria. E, purtroppo fallirà. E Ettore Garofalo, che è appunto l'interprete del ragazzo, del figlio di Anna Magnani, nelle scene finali viene ripreso dal basso come Cristo del Mantegna, che dice: madre, madre, perché mi hai abbandonata? Mantegna è la prima associazione che facciamo guardando Ettore, appunto inquadrato, legato al letto di contenzione, inquadrato dai piedi. Ma lo stesso Pasolini ci smentisce, scrivendo a Roberto Longhi, lo storico dell'arte a cui il film è dedicato, cioè: Longhi, intervenga lei, spieghi lei, perché non vedono che un bianco e nero così, no? Così tagliato, chiaroscurato in questo modo, richiama dei pittori che sono venuti prima del Mantegna. Casomai, scrive Pasolini, si potrebbe parlare di un'assurda squisita mistione tra Masaccio e Caravaggio. Quindi appunto le nostre associazioni sono evidentemente sbagliate. Ma che cosa ci insegna questo film di Pasolini sul materno? Io credo la stessa cosa che ci insegna, ci decifra Recalcati, ovvero Mamma Roma, anche Mamma Roma raccoglie il proprio figlio dall'indifferenziato di questa banda di simpatici, umanissimi teppistelli di borgata, per farne un uomo migliore, secondo quello che lei ritiene sia il suo bene. Mamma Roma è una madre gigantesca, è una di quelle madri che accompagnano e inseguono nello stesso tempo. Però, a differenza della madre del film che è citato da Recalcati, Mamma Roma fallisce. E che cosa accade, quindi, quando alla madre sfuggono le mani del figlio appeso al balcone? Che cosa accade quando appunto Cristo è morto e la madre ha mancato il suo compito? Perché in questo caso Mamma Roma è completamente umana, non ha dato il suo assenso anche alla morte del figlio. Forse Pasolini non lo sa, perché l'ultima immagine del film è la cupola della Basilica di San Giovanni Bosco, spersa al fondo della periferia romana, vista dagli occhi atterriti e magnifici di Anna Magnani, Mamma Roma. Forse è da quella, suggerisce Pasolini, che viene la consolazione? Non lo sappiamo. Possiamo immaginare, poiché appunto la Magnani è sempre stata un'interprete così vera di tutti i suoi personaggi, abbiamo fatto una fantasia, mi sono permessa di immaginare che sia Mamma Roma quella che chiude il portone di casa in faccia a Fellini nel film Roma, dolorosa, ironica, disincantata, con il dialoghetto finale, che poi sarà anche il dialogo finale purtroppo della sua carriera, che Fellini che la incensa, no? le parla come della rappresentazione di Roma, e lei che gli risponde: Federì, va a dormire, va. E lui ancora: posso farti una domanda? No, non me fido, ciao, buonanotte, e gli chiude in faccia il portone.
Thank you.
Ed era il pianto della Madonna sopra il lamento d'Arianna di Claudio Monteverdi, Montserrat Figueras soprano, Tony Kopman organo, Rolf Lislevan tiorba. Perfettamente in tema, ovviamente, con Mamma Roma, questo pianto di Maria, che è il travestimento spirituale del lamento di Arianna abbandonata da Teseo, qui è diventata la Madonna ai piedi della croce che piange la morte del figlio, per quanto questa morte fosse prevista, ne fosse stata annunciata. E invece il brano con il quale vi vogliamo salutare è La casa in riva al mare di Lucio Dalla, che racconta la forza dell'immaginazione di un uomo. Canta un amore lungo una vita che permette a un uomo di evadere dalla propria prigione. In questo caso si tratta di una prigione vera con le sbarre, ma noi possiamo immaginarla in qualunque senso metaforico vogliamo. E quindi con questo sogno di bellezza e con questa speranza di libertà vi salutano Elisabetta Parisi, Ennio Speranza, Claudio Vedovati, Luca De Ioris e Maria Grazia Calandrone. Lucio Dalla, La casa in riva al mare.
Dalla sua cella lui vedeva solo mare ed una casa bianca in mezzo al blu. Una donna si affacciava, Maria, è il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava, quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia. E sognò la libertà. E sognò di andare via, via, via. E un anello vide già sulla mano di Maria. Lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immaginò. Stasera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria. Che bella la città. E sognò la libertà. E sognò di andare via, via, via. E un anello vide già sulla mano di Maria. E gli anni son passati, tutti gli anni insieme. Ed i suoi occhi ormai non vedo più. Disse ancora, la mia donna sei tu. E poi fu solo in mezzo al blu. Ah, e poi fu solo in mezzo al blu.